Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, con commento a cura di padre Lino Pedron. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo:
«Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?»
Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
«In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Chi dunque si farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel regno dei cieli. Se uno accoglie un solo fanciullo come questo nel mio nome, accoglie me. Ma se uno sarà di scandalo a uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli sia legata al collo una mola asinaria e sia precipitato nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. Infatti, se è inevitabile che avvengano scandali, guai però a quell'uomo per mezzo del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un solo occhio che essere gettato con due occhi nella geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, poiché vi dico che i loro angeli nei cieli contemplano continuamente il volto del Padre mio che è nei cieli».
Alla domanda dei discepoli chi è il più grande nel regno dei cieli, Gesù non risponde direttamente, ma compie anzitutto un gesto simbolico, che è già di per sé una risposta sconvolgente alle loro prospettive arriviste. Ci troviamo catapultati in una comunità in cui l'ordine delle grandezze è invertito, perché il bambino accolto si rivela essere Gesù in persona. Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me. I rapporti tra di noi si impostano correttamente solo mediante la conversione e un atteggiamento umile verso Dio. Quando ci scopriamo poveri e piccoli davanti a Dio, allora capiamo che la domanda posta all'inizio dai discepoli non ha più senso. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. Il punto di arrivo di ogni vera conversione è il diventare come i bambini. Ciò non significa ritornare nell'infanzia o, peggio, nell'infantilismo, ma mettersi davanti a Dio come bambini di fronte al Padre. Questa situazione è considerata dal Vangelo una esigenza indispensabile di umiltà che permette tutte le crescite. Diventare come un bambino e percepire che il Padre ci chiama sempre a crescere è diventare ciò che dobbiamo essere: dei piccoli, dei poveri, dei beati che aspettano tutto dalla sua grazia. Questa umiltà attiva che ha in Dio la sua origine e deve stare alla base della comunità cristiana è un cammino coraggioso verso la croce, come quello di Gesù. Consiste nel prendere il posto che è realmente il nostro. Umiliarsi, diventare piccoli, non è un ideale ascetico di timido nascondimento o di rassegnata sottomissione, ma un concreto servizio di Dio e del prossimo. Se Gesù si identifica con il piccolo, chi vorrà ancora essere grande? Piccolo è colui che non conta, colui che serve. Il primo posto nella comunità cristiana è riservato a lui. L'autorità deve mettere i piccoli al primo posto nella sua considerazione e nei suoi programmi. E tutti, se vogliono stare nella comunità cristiana, che è il regno di Dio, devono diventare piccoli, mettendosi in atteggiamento di servizio. Dunque, per entrare nella comunità cristiana, per rimanervi e ancor più per affermarsi, non bisogna salire, ma tornare indietro, convertirsi o discendere, non sentirsi grandi, ma farsi piccoli, più la creatura si svuota di sé, più si rende idonea ad essere riempita da Dio. La base di misura dei cristiani non è la grandezza o la potenza, ma l'umiltà. Essa è un atteggiamento interiore che si manifesta all'esterno ed è il segreto per la buona riuscita dei rapporti comunitari. Colui che è piccolo è un vero discepolo di Cristo ed è un vero membro della comunità, perché non pone ostacoli all'accoglienza e alla costruzione del regno di Dio. Nel discorso della montagna, capitolo 5, verso 3, Matteo aveva presentato la chiesa dei poveri e qui presenta la chiesa dei piccoli, che è una continuazione e un ampliamento della medesima. Purtroppo anche nella chiesa di Dio non sempre si vive fedelmente e integralmente il Vangelo. San Giacomo scriveva:
fratelli miei, non potrete mantenere la fede nel nostro Signore glorioso Gesù Cristo praticando favoritismi di persona. Infatti, se nella vostra assemblea entra un uomo con anelli d'oro e un vestito di lusso, ed entra anche un povero con un vestito logoro, e voi vi rivolgete a colui che porta il vestito di lusso e gli dite: prego, siediti comodamente qui, e dite al povero: tu stai in piedi, oppure siediti là ai miei piedi, non avete forse fatto preferenza in voi stessi e non siete divenuti giudici con pensieri perversi? Ascoltate, fratelli carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo perché fossero ricchi nella fede ed eredi del regno che egli promise a quelli che lo amano. Ma voi avete offeso il povero.
Confrontare la lettera di San Giacomo, capitolo 2, versi da 1 a 5. Qui si prende in considerazione l'istigazione a rinnegare il cristianesimo. Presumibilmente il detto si riferisce al contrasto della comunità cristiana con la sinagoga. Scandalizzare o essere scandalizzato è di una gravità tale che la minaccia di affogamento nel mare è meno grave della sorte che attende chi provoca gli scandali. La macina girata da asino è una grossa pietra con un foro in mezzo che veniva inserita in un piolo di pietra ed era fatta ruotare con la forza di un asino per macinare i cereali. La necessità degli scandali non è una cieca fatalità di fronte alla quale Gesù e i discepoli si dichiarano impotenti. È la condizione storicamente inevitabile del mondo dopo la caduta, partendo dalla quale si manifesta la pazienza di Dio nei suoi riguardi. Lo scandalo ha molti temi e volti. Ne sono vittime i piccoli, che hanno bisogno di aiuto e talvolta sono sconcertati. Scandalo nella Chiesa è l'atmosfera non adatta a far risuonare un appello qualitativo all'imitazione di Cristo. Scandalo è il cristianesimo stantio. Scandalo è vivere secondo le categorie del mondo e non secondo quelle del Vangelo. E la responsabilità di questi scandali e di queste situazioni gravano sulle coscienze di uomini concreti, che siamo noi e gli altri. Il male opera nel mondo. In ultima analisi esso è legato al diavolo, come Matteo ha già illustrato nella spiegazione della parabola della zizzania. Il male opera contro la Chiesa e anche dentro la Chiesa e durerà sino alla fine, perché soltanto allora saranno eliminati tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Assecondando gli istinti della concupiscenza, che biblicamente ha sede nel corpo o si serve del corpo, l'uomo imbocca una strada che allontana da Dio e dalla vita eterna. L'uomo ha 100 mani per prendere e nessuna per dare, 1000 piedi per seguire le sue perversioni e nessun piede per seguire il Signore. Se con gli altri dobbiamo essere tolleranti, con noi stessi dobbiamo essere determinati nel togliere tutto ciò che fa cadere noi ed è occasione di caduta per gli altri. Dobbiamo eliminare ciò che è male per entrare nella vita e non buttare via la nostra esistenza nell'immondizia. L'occhio è il desiderio che ci porta verso tutto e che porta dentro di noi tutto. È la finestra del cuore. Abbiamo 1000 occhi per vedere le tentazioni al male e nessun occhio per contemplare il Signore. Dobbiamo cavarci i 1000 occhi che ci fanno vedere gli oggetti del nostro egoismo e tenere l'unico occhio che ci rende liberi per amare e servire. Dio è dalla parte dei piccoli. Chi disprezza i piccoli e i poveri disprezza Dio. Un simile atteggiamento provoca il forte richiamo di Gesù. Guardateli dal disprezzare uno solo di questi piccoli. E l'intervento immediato del Padre in loro difesa. Egli ha disposto uno schieramento di angeli a servizio e a difesa dei suoi bambini, dei suoi piccoli. Tramite i propri angeli che vedono la faccia di Dio, essi possono far giungere fino a Lui i torti e le ingiustizie che ricevono. Chi tocca i suoi piccoli, tocca Dio. Il valore dei piccoli davanti a Dio è sottolineato dal riferimento ai loro angeli, che vedono sempre la faccia del Padre che è nei cieli. Nella tradizione giudaica, gli angeli che stanno davanti a Dio, chiamati angeli del volto, sono quelli di primo grado, incaricati di compiti speciali in ordine alla protezione degli eletti. Confronta il primo libro di Enoch, capitolo 40, versi da 1 a 10. Sul verso 10 è fondata la credenza degli angeli custodi. Confronta Atti, capitolo 12, verso 15.
Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di esse si smarrisce, non lascia le 99 sui monti e va in cerca di quella smarrita? E se gli capita di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per essa più che delle altre 99 che non si erano smarrite. Proprio questo è il volere del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
La parabola della pecora smarrita ci insegna a essere solleciti verso la sorte dei piccoli, di considerarli importanti e di andare alla loro ricerca quando si perdono. Questa cura pastorale viene fondata teologicamente sullo stile di Dio Padre. Piccolo è colui che non conta, colui che serve. Il primo posto nella comunità è per costoro. L'autorità deve mettere i piccoli al primo posto nella sua considerazione e nei suoi programmi. E tutti, se vogliono stare nella comunità cristiana, devono mettersi in atteggiamento di servizio. Scandalizzare i piccoli è impedire loro di credere in Gesù. Il Padre vuole che nessun peccatore si perda. Lo scopo di questa parabola è di spingere la comunità cristiana che trascura i peccatori ed è tentata di ripiegarsi pigramente su se stessa, a mettersi senza esitazione alla ricerca degli smarriti, dei cristiani che hanno dimenticato il primitivo fervore e la coerenza con gli ideali del Vangelo. Chiunque è in pericolo ha la precedenza assoluta su tutto e su tutti a essere soccorso. Le parole di Gesù sottolineano ripetutamente anche uno solo di questi piccoli, per insegnarci non solo a capovolgere i criteri mondani riguardo alla grandezza, ma anche nei confronti della quantità. Anche uno solo conta. La parabola della pecora smarrita ci riguarda personalmente perché è la nostra storia. Qualche volta siamo la pecora smarrita. Altre volte siamo mandati a cercare la pecora smarrita che è il prossimo. Possiamo sperare di raggiungere la nostra salvezza soltanto se ci preoccupiamo anche della salvezza degli altri.
Se il tuo fratello pecca, va, riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai riacquistato il tuo fratello. Se invece non ti ascolterà, prendi con te una o due persone affinché sulla bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa. Se non ascolterà neppure loro, deferiscilo alla Chiesa. e se neppure alla Chiesa darà ascolto, sia egli per te come il pagano e il pubblicano. In verità vi dico, tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà legato nel cielo, e tutto ciò che avrete sciolto sulla terra resterà sciolto nel cielo. In verità vi dico che se due di voi sulla terra saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque essa sia, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Infatti, dove sono riuniti due o tre nel mio nome, ivi sono io in mezzo a loro.
Nel brano della correzione fraterna e della preghiera concorde, Matteo sviluppa l'iniziativa di colui che vuole aiutare il peccatore a ritrovare la comunione fraterna. L'espressione tuo fratello manifesta l'intenzione teologica di Matteo. La Chiesa è una comunità di fratelli. Il passo da compiere si esprime in una triplice gradazione. Se il colloquio da solo a solo non porta il frutto sperato, si potrà fare appello ai fratelli e solo in ultima istanza si deve ricorrere a tutta la comunità. Alla luce della parabola precedente, quella della pecora perduta, il triplice passo va inteso come uno sforzo per riportare nella comunità colui che si era allontanato. È una traduzione umana della pazienza di Dio. Colui che rifiuta deve essere considerato come un pagano o un pubblicano, ossia come persona di fronte alla quale i fedeli si trovano impotenti. Nei confronti di questo fratello che rifiuta di ascoltare, il cristiano ha ancora un dovere da compiere, il più importante: affidarlo alle mani del Padre, riconoscendo che l'aiuto di cui necessita sorpassa totalmente le possibilità della comunità. Dove falliscono gli uomini, può riuscire Dio. La Chiesa è dunque una comunità nella quale i fratelli sono responsabili della fede dei loro fratelli. Ma questa comunità dipende meno dagli sforzi umani, che possono finire in un insuccesso, che dal Padre che è nei cieli. È Lui il pastore che va in cerca della pecora perduta. L'espressione «io sono in mezzo a loro» richiama l'inizio del Vangelo e la fine. Con questa frase Matteo ci indica dove possiamo trovare Dio e fare un'autentica esperienza della sua presenza. Dove c'è la comunità riunita nel suo nome, lì c'è Dio. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse:
«Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte?
E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava:
«Signore, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto!»
Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva:
«Pagami ciò che mi devi!»
Suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo:
«Abbi pazienza con me, ti pagherò tutto!»
Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che succedeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse:
«Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?»
E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, affinché non gli avesse restituito tutto il dovuto.
«Proprio così Il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello.
Pietro ritiene di entrare ampiamente nello spirito di Gesù, perdonando 7 volte. Anche i rabbini discutevano questa questione, partendo da Amos, da Giobbe e dalla triplice preghiera di Giuseppe, pensavano che si potesse arrivare a perdonare fino a 3 volte. La risposta di Gesù è chiara. Rovesciando il canto di Lamech, 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech, 70 volte 7, Gesù svela le risorse inaspettate di misericordia generate dall'avvento del Regno dei Cieli. Davanti a Dio tutti siamo debitori insolvibili. La parabola di oggi ci insegna che il perdono di Dio è il motivo e la misura del perdono fraterno. Dobbiamo perdonare senza misura, perché Dio ci ha perdonato senza misura. Il perdono ai fratelli è segno dell'efficacia del perdono di Dio in noi. Se non perdoniamo, non abbiamo accolto realmente il perdono di Dio. Il servo è condannato perché tiene il perdono per sé e non permette che il suo perdono diventi gioia per gli altri. Bisogna imitare il comportamento di Dio. Il fondamento del mio rapporto con l'altro è l'imitazione del rapporto che Dio ha con me. Gesù ha detto di amarci a vicenda come Lui ha amato noi, e Paolo dice di graziarci l'un l'altro come il Padre ha graziato noi in Cristo. Confrontare Efesini capitolo 4 verso 32. La giustizia di Dio non è quella che ristabilisce la parità secondo la regola chi sbaglia paga. È una giustizia superiore, propria di chi ama, che è sempre in debito verso tutti. All'avversario deve la riconciliazione, al piccolo l'accoglienza, allo smarrito la ricerca, al colpevole la correzione, al debitore il condono. 10.000 era la cifra più grossa in lingua greca e il talento la misura più grande. 10.000 talenti è una cifra enorme. Il talento corrisponde a 36 chili di metallo prezioso. 10.000 talenti corrispondono a 360 tonnellate di oro o di argento. Un talento è pari a 6.000 giornate lavorative. 10.000 talenti è pari a 60 milioni di stipendi quotidiani. Per pagare questo debito il servo dovrebbe lavorare circa 200.000 anni. La cifra esagerata è in realtà una pallida idea di ciò che Dio ci ha dato. 100 danari corrispondono allo stipendio di 100 giornate lavorative. Una cifra discreta, ma del tutto trascurabile rispetto al debito appena condonato di 10.000 talenti. Pensare al proprio debito condonato ci rende tolleranti verso gli altri e magnanimi. Perdonare è una questione di cuore, è ricordare l'amore che il Padre ha per me e per il fratello.